Allora, ieri avevo cercato di concentrare l'attenzione sulla potenza dello Spirito, o meglio, sullo Spirito che riempie il Messia per muoverlo a mostrare la compassione di Dio. E oggi, e ci avviciniamo, diciamo, sempre più al cuore di quello che poi è l'orizzonte di senso del ministero, in particolare del ministero sacerdotale, la domanda è: come si caratterizza l'opera dello Spirito? Oppure, anche in altri termini, di che potenza si tratta quando si parla di Spirito Santo? Qual è la sua potenza di azione? In una battaglia si dice, no? Qual è la potenza di fuoco delle armi di cui si dispone, no? Allora, stessa domanda rispetto allo Spirito Santo: qual è la sua potenza di azione? E mi servo di due riferimenti. Uno della festa liturgica e uno di una parabola. Allora, nella festa dell'Epifania, quella che abbiamo appena celebrato, l'antifona d'ingresso della messa diceva: è venuto il Signore nostro Re, nelle sue mani è il regno, la potenza e la gloria. Espressione che è riferita davanti a un bambino piccolo. Allora, dov'è tutta questa potenza? Dov'è tutta questa gloria? Allora, se la liturgia fa proclamare questa grande profezia, mi sembra che sia del libro del profeta Malachia. Voi sapete che il profeta Malachia è l'ultimo libro nel canone cristiano, non nel canone ebraico, nel canone cristiano, ed è quello che diciamo così prepara direttamente il racconto del Vangelo, perché Malachia finisce con manderò un messaggero, messaggero Giovanni Battista, e si innesta, no? Ed è sua questa profezia: è venuto il Signore nostro Re, nelle tue mani il regno, la potenza e la gloria. Allora, due cose sono da notare. La prima, la proclamazione davanti a un bambino comporta qualcosa di radicalmente nuovo per gli occhi umani. Oppure, potremmo dire così, comporta la visione di una realtà con occhi radicalmente nuovi. È lo stesso tipo di novità che sta dietro la proclamazione di Gesù come re. Accetta il titolo di re solo nella passione, solo quando sa che è condannato e che subirà la passione. E credo che voi tutti, non so se l'avete mai visto, ma mi sembra, io ho visto un crocifisso ancora a Bari, un crocifisso del 1000 o 1100, che ha ancora sul cartiglio sopra la testa di Gesù, no? Noi mettiamo sempre Inri, Gesù Nazareno, re dei Giudei, ma i crocifissi più antichi non avevano questa indicazione, perché questa indicazione di per sé è semplicemente la nota di cronaca. Invece mettevano il titolo di senso di quello che la crocifissione comportava, cioè o Vasilestis Doxis, il re della gloria. È raro trovare adesso i crocifissi con questo, ma ce n'è qualcuno, io almeno uno l'ho visto a Bari nella cattedrale. Ed è scritto proprio in greco, re della gloria. Mettere gloria sul capo di un condannato è qualcosa di misterioso. Tra l'altro, perdonate se io cerco di collegare, nella storia dell'arte tutti i crocifissi fino all'epoca francescana, quindi fino al 1100, nessuno ha mai rappresentato Gesù crocifisso sofferente. Voi non trovate crocifissi sofferenti prima del 1100. Perché l'occhio del credente che guarda il condannato è orientato a far vedere il mistero che viene, tra virgolette, celebrato con quell'evento. Ed è il mistero della manifestazione dell'amore di Dio per l'uomo. Amore di Dio che porta vita. Nelle case delle nostre nonne, le nostre mamme no, ma delle nostre nonne, forse ricordate, i crocifissi hanno ai piedi le due tibie e il teschio, no? Adesso non si vede più, nel senso che non, è difficile trovare. Beh, nelle chiese ovviamente non si trova più, ma nelle case c'era. E voi tutti penso che conosciate, no, il significato di questo, perché c'è un'antica tradizione ebraica che pensava che Adamo fosse seppellito al Golgota. Quando Gesù viene crocifisso sul Golgota è proprio sul punto in cui c'è la tomba di Adamo. Ed è di tradizione ebraica questa, non cristiana. I cristiani hanno fatto subito l'applicazione. Adamo non è più morto. E il segno delle due tibie del teschio, a differenza di quello che ormai è comune sui pali della luce, fili d'alta sulle cabine di alta tensione, pericolo di morte, no? Per più di 1000 anni era opposto il significato. È come dire, l'uomo non è più morto, l'uomo vive, e vive per questo dono della vita che Gesù fa morendo sulla croce. Ora, questo comporta un modo di guardare totalmente diverso. Il suggerimento della liturgia, come anche poi di tutte le scritture, non è quello di cambiare le cose restano uguali, ma che mondo è mondo, sono così e resteranno così. Ma noi possiamo guardarle con occhi completamente rinnovati, completamente diversi. Questo guardare le cose in modo completamente diverso significa assumere non tanto il punto di vista di Dio, ma la prospettiva con cui Dio vede e opera, vede e fa, vede e realizza, vede e compie. E nella messa proprio dell'Epifania, la colletta dice, no? O Dio, che in questo giorno con la guida della stella hai rivelato alle genti il tuo unico figlio, conduci benigno anche noi che ti abbiamo conosciuto per la fede a contemplare la grandezza della tua gloria. E non pensate alla gloria quando saremo in paradiso, ammesso che ci andiamo. Non intende questo. Intende guidare i credenti alla percezione di questa novità e li predispone sia a cogliere, ma soprattutto a vivere dello splendore di quell'amore che costituisce ormai la ragione di senso del vivere nella storia. Se colleghiamo questo con quello che dicevo ieri, allora tutto il cammino spirituale si traduce nel fatto di vivere la compassione di Dio verso gli uomini. Più noi alimentiamo questa, dire sentimento è un po' fuorviante, no? Ma questa percezione e quindi anche questo modo di vivere, e più noi vediamo le cose in modo nuovo, rinnovato. Una piccola deduzione. quando doveste giudicare della vostra preghiera, no, non fatelo mai. I padri antichi dicevano: non giudicate mai la vostra preghiera. Ma poi aggiungevano: ma se doveste giudicare, cosa dovreste guardare? Presbiteri. Cosa dovreste guardare? Ed è comune nella tradizione antica, è la preghiera è considerata nella sua potenza in ragione della disponibilità a vivere la compassione con i vostri fratelli. Punto. Nient'altro. Ma perché? Perché vivere la compassione per i propri fratelli significa essere nella comunione con Dio. E la preghiera non è un modo di vivere la comunione con Dio. Allora, questo sarebbe il secondo, diciamo, punto d'appoggio che prendo per illustrare questa riflessione, no, sul come si caratterizza l'opera dello Spirito Santo, cioè di che potenza stiamo parlando. È la parabola della zizzania, ma prima di illustrare la parabola della zizzania voglio collegare questa novità di sguardo alla profezia che noi leggiamo nel profeta Isaia. Siamo verso la fine, al capitolo 62, al versetto 4, quando il Signore ha ormai riconquistato la sua sposa e se la, come dire, non solo la invita, ma la rende sua partner, diciamo così, no? E dice: nessuno ti chiamerà più abbandonata, nella tua terra sarà più detta devastata, ma sarai chiamata mia gioia e la tua terra sposata, perché il Signore troverà in te la sua delizia e la tua terra avrà uno sposo. Di fondo c'è sempre questa immagine nuziale. Quando si parla del rapporto con Dio, sempre interviene questa immagine nuziale a indicare, certo, il rapporto di amore, ma l'intimità con cui è vissuto questo amore. Forse quello che noi facciamo fatica a cogliere è detto in modo più diretto, non nel testo ebraico, ma nell'antica versione greca di questo passo di Isaia, che si potrebbe spiegare così: la sposa, che era la prostituta fatta ritornare vergine e che risponde, no, all'amore dello sposo, passa da una percezione, quando dice di abbandonata, di angosciosa solitudine, e che è forse uno dei sentimenti più corrosivi che noi possiamo provare. La solitudine è molto collegata alla paura. La paura è collegata alla paura di non essere accolti perché non siamo più innocenti. Sono queste tre cose unite insieme, fanno un piccolo terremoto per noi. E il testo dice abbandonata, no? Però sarebbe questa angosciosa solitudine. Quindi passa da questa realtà all'emozione di essere svelata a se stessa, in una dolcezza di riposo che la fa sentire abitata. Quando si dice "no, mio compiacimento è sposata", sarebbe molto meglio tradurre abitata in dolcezza. Mentalmente fate una specie di proiezione di sguardo della vita. Un uomo aspro si sente mai dolcemente abitato? Impossibile. Impossibile. Uno che ha compassione può essere aspro. Impossibile. Essere dolcemente abitato corrisponde ad avere compassione. E questo è il dono che fa Dio nella comunione con sé. Ora, e qui sta il punto nevralgico per noi. Per noi, a livello del nostro cuore, della nostra situazione, diciamo, di creature umane, la porta che ci fa accedere a questo passaggio, dall'angosciosa solitudine al sentirsi svelati a noi stessi, no? A sentirsi dolcemente abitati, qual è? Io non ho mai trovato negli autori moderni la risposta a questa domanda. Ma in tutti gli autori antichi è costante la risposta. Ve la leggo in questo modo. I padri antichi, ma tutti, sia occidentali che orientali, molto di più gli orientali, ma è uguale, chiamano pentimento l'apertura a quella percezione del passaggio tra l'angosciosa solitudine all'essere dolcemente abitati. Il pentimento lavora in funzione del tornare ad essere abitati in dolcezza. Tanto che tutto il cammino spirituale è presentato come un'arte divina del servire la propria vocazione all'umanità, le cui esigenze essenzialmente si riducono a queste. Primo, custodire la bellezza delle creature, condividendo il perdono ricevuto. Due, liberare la dignità di tutte le persone, non mettendosi mai sopra nessuno. Se noi teniamo conto di questi due aspetti, noi attraverseremo tutte le illusioni e i nostri sogni di esibizione. E invece di fare le fatiche, cioè quella fatica inutile che non porta da nessuna parte, saremo tutti disposti a fare le fatiche delle beatitudini per poter godere quella comunione con Dio, non solo con Lui, ma con tutti. Il passaggio è questo, poi lo specificherò in sottopunti, ma prima di specificare questo voglio illustrare attraverso la parabola della zizzania qual è il terreno in cui in pratica noi siamo chiamati a esercitare il pentimento. Allora, come sempre, il mio sistema ormai lo conoscete, io un passo del Vangelo vado a cercare dove è celebrato nel ciclo festivo e collego il brano con la prima lettura, con il versetto responsoriale, con l'antifona d'ingresso, con le collette, perché il contenuto dell'annuncio evangelico risalti in tutta la sua bellezza. E allora, la parabola della zizzania si ritrova proclamata nella domenica sedicesima del tempo ordinario del ciclo A e fa parte della serie di parabole cosiddette del regno. C'è la parabola del seminatore, no? La parabola poi della zizzania, la parabola del seme di senape, della scoperta del tesoro nel campo, eccetera. Questa parabola è particolarmente preziosa quando si considera il ministero, anche se non è immediato l'accostamento, ma penso di riuscire ad aprire delle finestrelle in modo da orientare gli sguardi al contenuto. Possiamo presentarla così, no? La domanda di fondo, penso che sia chi crede che chi non crede se la fa lo stesso: perché nella vita il male è mescolato al bene? Tra l'altro c'è una particolare in questa parabola assolutamente curioso. Quando Gesù racconta la parabola, alla fine spesso dice: chi ha orecchi intenda, come a dire, non so se avete capito, ma se state ben attenti potete capire. Dopo, allora, uno non ha capito, fa la domanda: me la spieghi ancora? Lui dà la spiegazione. Dopo la seconda spiegazione ripete: chi ha orecchi intenda. Di per sé non sarebbe più necessario. Perché viene ripetuto un'altra volta? Il significato, anche qui, dei padri antichi è questo: il passaggio dal nascosto al chiaro non è dato una volta per tutte, è continuo e segue l'evoluzione del rapporto di intimità con Dio, con Gesù. Più voi entrate in questo rapporto e più passate dal nascosto al chiaro, ma non sarà mai totalmente chiaro, tanto che la comprensione, cioè l'intelligenza della parola annunciata, può progredire indefinitivamente. E questo perché la parola non ha un contenuto mentale, ma ha un'esperienza, diciamo, di vita che poi si risolve in una dimensione di amore. E all'amore non c'è un limite. Uno non può dire: ho capito come si fa ad amare bene. Tra 5 minuti succede una cosa che tu non ti aspetti e sei implicato totalmente di nuovo. E tutto quello che sapevi non basta più. La vita è sempre così. Allora, anche l'intelligenza della parola segue nel passaggio da ciò che è nascosto a ciò che diventa chiaro l'evoluzione del rapporto con Gesù. Gesù è chiamato potenza e sapienza di Dio. Perché? Oppure in rapporto a che cosa? Pensate alla fine del Vangelo di Matteo. Si dice: a me è stato dato ogni potere, in cielo e in terra. Cosa vuol dire? Siccome la realtà di Gesù è Dio e uomo, allora ogni potere riguarda nel suo aspetto divino e nel suo aspetto umano. Nel suo aspetto divino ricorda l'affermazione del prologo di Giovanni: Dio nessuno l'ha mai visto, ma Lui che è nel seno del Padre, Lui lo ha rivelato. Allora, ogni potere vuol dire tutto ciò e solo ciò che Gesù fa vedere di Dio è la verità di Dio. Tutto ciò che sta fuori da quello che Lui dice e fa vedere, non prendete però le parole singole come significato, è una cosa fasulla. Ma c'è anche il risvolto nella sua umanità. Ogni potere vuol dire Tutto ciò e solo ciò che costituisce la risposta ai desideri del cuore dell'uomo possono trovare soddisfazione. Quando si va fuori dalla sua risposta, la soddisfazione non si trova. Questa, dire, potenza e sapienza di Gesù come figlio di Dio allude a questo. Allora, anche quando consideriamo le parabole, dobbiamo considerarle in questa luce che lui è potenza e sapienza. Allora, dove sta la potenza e dove sta la sapienza? In questa parabola. Penso sia inutile sottolineare, l'accenno solo, la parabola non vuol dire cosa succederà alla fine del mondo, evidentemente. Cioè, è raccontata come avvenisse alla fine del mondo per sottolineare come noi dobbiamo vivere in questo mondo. E c'è subito una differenza tra i servi e il padrone. Quando i servi si accorgono che con il grano cresce anche la zizzania, fanno la domanda: da dove viene? È una domanda pertinente? Detto in termini un po' più comprensibili per noi, fare la domanda perché nel mondo ci sono i malvagi è una domanda pertinente? La domanda pertinente della parabola è come convivere con i malvagi, non perché ci sono i malvagi. La stessa cosa anche nel nostro cuore. È inutile dire perché c'è il male, ma come tu vivi, no, il desiderio del bene partendo dal fatto che anche il male imperversa in te. Quindi l'atteggiamento sano è esattamente quello del padrone e non dei servi. Quando dice lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura. Forse quello che noi facciamo fatica a dedurre è che i buoni, o perlomeno coloro che si possono ritenere buoni, possono misurare la loro bontà solo in rapporto a questa volontà del padrone. Condividendo la pazienza del padrone verso tutti. Noi siamo buoni non perché facciamo una cosa buona, ma la cosa buona è definita in rapporto a questa volontà del padrone che vuole che tutti crescano insieme. Il regno dei cieli, ed è questa la novità che porta Gesù, il regno dei cieli sta nello splendore di quella pazienza condivisa con Dio. Sarebbe il mistero della compassione. E per mostrare che la pazienza ha un impatto straordinario nella vita dei cuori, Gesù illustra con le altre due parabole, quella della senape e quella del lievito. Da una realtà piccola, minuscola, deriva una potenza straordinaria. Una volta a Biella ho visto per la prima volta una pianta, l'albero della senape, non l'avevo mai visto io. E ho preso i semi in mano, no? Sono così piccoli e così leggeri che se voi girate la mano non cadono. Cioè come si chiama? Chi è che ha studiato fisica qui? C'è qualche... La carica elettrostatica le tiene. Quindi per dire, non è solo il piccolo come misura, ma il piccolo come peso. Da quella realtà viene fuori una, come dire, no, come una conseguenza enorme. E poi quella del lievito, tu metti, no, poco nella pasta e la pasta tutta. Anche se faccio una piccola deduzione, l'esempio che fa Gesù in questa parabola noi non ci rendiamo più conto, ma si tratta di far da mangiare, far il pane per più di 100 persone, il che è una cosa strana. Allora, questa stranezza è stata abbinata al fatto che in un altro passo della scrittura si parla di 3 misure di farina, ed è quella che impasta Sara per quando riceve gli ospiti. E l'indicazione della traduzione ebraica è: con la fede di Abramo, che è una cosa minuscola nella grandezza del mondo, ha trasformato il mondo. Cioè la fede, no? La fede di Abramo che ha trasformato il mondo. Ma questo, tra parentesi. Il regno dei cieli è una questione di fede. E quando Gesù dice, no, il regno dei cieli assomiglia, è simile a, vuole come squadernarci l'orizzonte della fede. Ora, la fede in questa parabola dove si concentra? E qui la liturgia è proprio, come dire, una finezza di intelligenza. Allora, in questa domenica la prima lettura è presa dal libro della Sapienza al capitolo 12. E vi leggo i passi. Cioè l'antecedente di questi versetti che poi leggerò è: hai compassione di tutti, perché tutto puoi. Chiudi gli occhi sui peccati degli uomini, aspettando il loro pentimento. Tu ami tutte le cose che esistono. Se voi ricordate, è la prima parola con la quale comincia la liturgia quaresimale, il mercoledì delle ceneri. È l'antifona d'ingresso della messa del mercoledì delle ceneri, no? È la sottolineatura che tutto è buono davanti a Dio. Come potrebbe sussistere una cosa se tu non l'avessi voluta? Tu sei indulgente con tutte le cose perché sono tue, Signore amante della vita. E poi il capitolo 12, e la liturgia sceglie i versetti, alcuni sparsi, ma soprattutto i 16-19, sarebbe: la tua forza è il principio della giustizia, e il fatto che sei padrone di tutti ti rende indulgente con tutti. Mostri la tua forza quando non si crede nella pienezza del tuo potere e rigetti l'insolenza di coloro che pur la conoscono. E poi aggiunge: padrone della forza, tu giudichi con mitezza e ci governi con molta indulgenza, perché quando vuoi tu eserciti il potere. Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini, e hai dato ai tuoi figli la buona speranza che dopo i peccati tu concedi il pentimento. Questo è il riferimento della prima lettura quando si proclama la parabola della zizzania. con tale modo di agire, si fa riferimento alla indulgenza e alla mitezza con cui Dio agisce verso gli uomini. E la deduzione, il giusto deve amare, quando nella scrittura c'è, è necessario che deve, anche nel Vangelo, non riferito a Gesù, no? Non si allude a una specie di legge del destino, a una specie di legge suprema, si allude semplicemente a una dimensione divina del vivere. Il deve è commisurato sulla non disposizione, come si dice? Non mi viene il termine. Comunque, è commisurato sulla natura divina che fa vivere la storia in modo divino. Dio non toglie di mezzo i malvagi perché sono oggetto della sua pazienza, ma perché i giusti, ecco perché i giusti sono giusti, perché i giusti possano rivelare ai malvagi la forza di Dio, che non rinuncia al suo amore perché l'uomo lo disattende. E i giusti saranno tanto più giusti quanto più faranno risplendere la potenza di amore paziente di Dio. È il mistero della compassione. All'uomo giusto il malvagio non interessa per il giudizio. Pensate al detto evangelico: non giudicate. Ma per la segreta provvidenza che comporta. E qual è la provvidenza che comporta la presenza di un malvagio nella vita? Malvagio intendete uno che vi dà una botta in testa. Dove sta la provvidenza? Se imparassimo a percepire questo, noi saremmo al riparo da ogni attacco del diavolo. Là dove il male imperversa, si acuisce la sofferenza. Ma chi accoglie la sofferenza degli altri permette alla propria umanità di splendere. Solo così il mondo è passibile della rivelazione del regno. E se il malvagio non viene meno, è solo perché, nella pazienza di Dio, il bene risplenda nella scoperta di nuove dimensioni di umanità. Cosa che fa presagire la presenza accompagnatrice di Dio nel mondo. Non so se voi avete mai collegato le cose così, ma per me questa è il segreto di questa parabola. Il male, i peccati hanno una provvidenza, va colta. E questa provvidenza è che se uno ti fa del male e tu accogli colui che ti fa del male, tu devi crescere nella tua umanità, se no non puoi. Questo crescere nella propria umanità significa far splendere l'amore oltre il diritto, oltre ciò che di per sé sarebbe giusto, ma proprio questo richiama il dono di Dio all'uomo. La forza dello spirito, la potenza dello spirito sta esattamente in questa pazienza. Lasciate che uno e l'altro cresca insieme. Per noi tradurre questo, e poi lo quando parlerò del ministero in modo particolare, no? Tradurre questo anche in un'attività apostolica è molto complicato. Noi per riuscire, per dire, non so, se noi siamo 100 persone e dobbiamo fare una certa cosa, tra 100 persone almeno 10 con la testa balzana che vi mettono fra le ruote ci sono. Dal punto di vista umano, tagliate 10 teste e 90 vanno avanti assolutamente decisi. Ma è evangelico questo? Soltanto tenendo conto di questo, voi capite che la bontà delle cose non deriva dall'esito, ma dal come si vive questa pazienza. E qui tutti i santi sono d'accordo, siamo soltanto noi che non siamo d'accordo, ma tutti i santi sono d'accordo. Alla fine, quello che poi risulta da questa, diciamo, dalla conseguenza, no? Di aver colto, secondo me è il segreto di questa parabola, è che davanti al dramma del male resta la fiducia ancora più grande nella potenza di quel verbo fatto uomo, accolto e capace di portare tutto a lui attraverso l'amore. E quando Gesù dirà, no, che la rivelazione è fatta ai piccoli, non pensate ai bambini. I bambini non sono fonte di rivelazione. Pensate a coloro che non preferiscono mai i propri pensieri a quelli di Dio. I piccoli sono esattamente coloro che non tengono cari i propri pensieri, ma tengono cari quelli di Dio. E quando poi non ti rendo lode, Padre, no, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Vedete che il contrasto è tra piccoli e chi crede di sapere. Non è piccoli come bambini. Noi, per poter davvero sapere, dobbiamo perdere quello che sappiamo. Ciò che sappiamo impedisce di sapere ancora. E questo è, non so, più voi fate atti di devozione e più rischiate di perdere la fonte della devozione. Più fate atti di generosità e più rischiate di perdere la fonte della generosità. Sempre così. Perché inevitabilmente, quando noi facciamo le cose buone, senza renderci conto, tiriamo l'acqua al nostro mulino, cioè ci facciamo uno sgabellino, poi diventa uno sgabellone e poi guardiamo tutti dall'alto in basso. E la generosità ha perso il suo frutto. E questo vale di più per coloro, per esempio, a volte quando dicono, ho fatto l'esempio, a me colpisce moltissimo. Colpisce moltissimo quando parlo, per esempio, nei monasteri di clausura, no? Oppure in coloro che hanno attività apostoliche, non so, dedicate ai poveri, così, e vedere che tutto quello che si fa, invece di, come dire, di far fruttare l'umanità in questa compassione, in questa dolcezza, in questa accoglienza, si diventa, no, non voglio far peccati, non è solo astio, diventiamo maligni. Noi non sopportiamo che una lode è fatta a un altro piuttosto che a me. Io pensavo, quando ero più giovane, che la gelosia fosse affare di donne. La gelosia è affare di ecclesiastici. Non so se siete d'accordo, ma è così. E la gelosia è affare di, diciamo, religiosi, ambiente ecclesiastico. Questo perché noi, senza accorgerci, cadiamo in quel tranello. Facciamo tanti atti di devozione e non siamo più devoti. Facciamo tanti atti di generosità e non siamo più generosi. E se però tenessimo conto del valore di questa parabola per comprendere la potenza dello Spirito, allora eviteremmo questa, diciamo, questo tranello, no? Che non è che ci caschiamo senza neanche accorgerci, o perlomeno quando ci siamo cascati ci accorgiamo, ma entrarci non ci accorgiamo neanche. Se voi non prendete un po' di distanza a guardare, non ci si accorge. Perché? Perché quando l'uomo fissa un obiettivo e l'obiettivo è buono, non pensa più che può farlo in modo non buono, perché si confonde con l'obiettivo. Ma se noi ci confondiamo con l'obiettivo, abbiamo perso di vista lo scopo per cui quell'obiettivo è buono. E lo scopo è sempre quello di testimoniare la grandezza dell'amore di Dio compassionevole a tutti. Per me questa è coniugare la potenza dello Spirito con questa pazienza di Dio nella parabola è tremendamente essenziale. Noi rischiamo di perdere la vivacità della pratica cristiana che viviamo. Basta. Thank you.